Medicina MP3, bollettino mensile di informazione a carattere medico-scientifico, mese di novembre 2013.
Cellule trans scudo contro il diabete tipo 2. Il diabete di tipo 2 ha ormai assunto proporzioni pandemiche e non solo nei paesi industrializzati. Nella sola Italia almeno il 5% della popolazione generale presenta questa condizione. Eppure, non tutte le persone che presentano fattori di rischio per diabete poi sviluppano questa condizione. Ora una ricerca condotta a quattro mani dai ricercatori del Policlinico Gemelli di Roma e dell'Oslin Diabetes Center dell'Università di Harvard, Boston, svela in che modo alcune persone riescono a difendersi dal diabete di tipo 2. Lo studio, pubblicato online su Diabetes, getta luce sulla presenza, in alcune persone, di scudi di protezione antidiabete. Delle speciali cellule trans. L'idea di questo studio, spiega Andrea Giaccari, associato di diabetologia del Gemelli, consigliere nazionale della Società Italiana di Diabetologia, SID, e coordinatore del gruppo di ricerca italiano, nasce da una domanda postami da Gennaro Clemente, della Grande Scuola Chirurgica di Gennaro Nuzzo. Il collega chirurgo infatti, pur eseguendo sempre la stessa tipologia di intervento per asportare i tumori della testa del pancreas, ha avuto modo di osservare che alcuni pazienti escono dalla sala operatoria con il diabete, mentre altri no. Perché? Giaccari ha dunque deciso di studiare in modo approfondito questi pazienti per scoprire cosa li differenziasse. Molti dei pazienti sottoposti all'intervento di pancreasectomia infatti, pur avendo sulla carta tutti i fattori di rischio per sviluppare diabete, mantenevano anche dopo l'intervento una glicemia perfettamente normale. Per capire cosa succedeva a Teresa Mezza, giovane ricercatrice del Gemelli e primo nome del lavoro, ha esaminato nei laboratori di Boston, dove si trova, grazie ad una borsa di studio della Società Italiana di Diabetologia, la porzione di pancreas asportata chirurgicamente. In questo modo, afferma Giaccari, siamo riusciti a scoprire che alcuni pazienti erano in grado di difendersi dal diabete creando nuove cellule produttrici di insulina, attraverso la trasformazione, il termine tecnico è transdifferenziazione, delle cellule del pancreas produttrici glucagone, in cellule che producono insulina. Sono proprio queste cellule trans a permettere a queste persone di mantenere la glicemia normale, nonostante la presenza dei fattori di rischio. Con questo lavoro, prosegue Giaccari, abbiamo evidenziato che le cellule alfa aumentano di numero, si sdifferenziano, cioè regrediscono a uno stato primordiale, perdendo la memoria di quello che sono, e in seguito si ridifferenziano in cellule beta, che producono insulina. In altre parole, le cellule alfa che producono glucagone, seguendo un comando ancora ignoto ma già riprodotto in vitro, cambiano completamente vocazione, trasformandosi in produttrici di insulina. Con questo meccanismo alcune persone riescono spontaneamente ad evitare il diabete. Ed è anche possibile ipotizzare che la perdita di questo meccanismo sia alla base di alcune forme di diabete. Il prossimo passo, annuncia Giaccari, sarà di proseguire questo filone di ricerca sul modello animale, per arrivare a identificare i meccanismi molecolari alla base di questa transdifferenziazione per poi verificarli nell'uomo. L'importanza dei risultati di questo studio ci ha spinto tuttavia a condividerli subito con tutta la comunità scientifica. La ricerca è particolarmente innovativa perché non studia i meccanismi che conducono al diabete, ma come poterlo evitare, nonostante la presenza di fattori di rischio. Capire i meccanismi che permettono di difendersi dal diabete potrà consentire un giorno di riprodurli e di sfruttarli a fini terapeutici. Dobbiamo insistere su questa nuova strada, conclude Giaccari, sono certo che ora, oltre a noi, molti laboratori nel mondo la seguiranno, e la soluzione si troverà. Nel frattempo, la prima terapia resta sempre il ritorno alle origini. Attività fisica ed alimentazione sana. L'esito di queste ricerche? Commenta Stefano Del Prato, presidente della SID, è un successo anche della Società Italiana di Diabetologia, che ha finanziato la borsa di studio della dottoressa Mezza. per combattere il dilagare del diabete, è fondamentale promuovere la prevenzione, la migliore assistenza e l'aggiornamento continuo degli operatori sanitari. Ma la vera soluzione, la cura definitiva del diabete, potrà essere trovata solo attraverso la promozione ed il finanziamento della ricerca. E questo è, rimane il nostro primo obiettivo come società scientifica. I risultati di questo studio, conclude, rappresentano un ulteriore passo in questa direzione.
Terapia antiaggregante dopo stent, indifferente la durata. Nei pazienti con malattia coronarica stabile o sindrome coronarica acuta a basso rischio trattati con stent medicati con zotarolimus, la doppia terapia antiaggregante protratta per 3 o 12 mesi ha effetti simili sul NACE, un parametro composito formato da mortalità per tutte le cause, infarto miocardico, ictus e emorragie gravi, senza aumentare il rischio di trombosi dello stent. Questi risultati dello studio OPTIMIZE, acronimo per Optimized Duration of Clopidogrel Therapy Following Treatment with Zotarolimus Eluting Stent in Real World Clinical Practice, uno studio randomizzato e controllato appena pubblicato su JAMA.
Nessun legame tra vitamina D e calcoli renali. Alti livelli sierici di 25, idrossivitamina D non aumentano il rischio di calcoli renali. Ecco le chiare e telegrafiche conclusioni di uno studio pubblicato sull'American Journal of Public Health coordinato dai ricercatori del Department of Family and Preventive Medicine dell'Università di San Diego Loyola, in California. L'aumento dei livelli di vitamina D può prevenire una vasta gamma di malattie, ma alcuni studi suggeriscono che l'aggiunta alla dieta di vitamine del gruppo D, attivate per doppia idrossilazione a calcitriolo, potrebbe aumentare il rischio di calcoli renali, esordisce Cedric Garland, professore di medicina preventiva e familiare a Loyola. Per dirla in altri termini, diversi studi indicano che il rischio di sviluppare una vasta gamma di malattie tra cui cancro al seno, cancro del colon retto, sclerosi multipla e diabete di tipo 1 si riduce in presenza di livelli sierici di 25, idrossivitamina D tra 40 e 60 nanogrammi per millilitro, ng/ml, peraltro difficili da raggiungere senza un'adeguata supplementazione dietetica. Grassroots Health, un'organizzazione senza scopo di lucro che gestisce interventi di salute pubblica di grandi dimensioni, ha assemblato un database che include informazioni su livelli ematici di vitamina D, caratteristiche demografiche e stato di salute di 5.552 soggetti che assumono supplementi giornalieri medi pari a 3.600 unità internazionali di vitamina D, mantenendo livelli sierici compresi tra 20 e 100 ng/ml, con una media di 45, superiori quindi a quelli della maggior parte degli individui, spiega Garland, che per il suo studio ha selezionato da questa coorte 2012 soggetti, seguendoli in modo prospettico per circa 19 mesi. 13 partecipanti hanno sviluppato calcoli renali durante il follow-up, e un'analisi di regressione logistica multivariata è stata usata per valutare l'associazione tra valori di vitamina D e calcoli renali, sottolinea il ricercatore. Ma nessun legame è emerso tra 25, idrossivitamina D e calcolosi renale, che invece ben si correlava con l'indice di massa corporea, l'età avanzata e il sesso maschile. Fonte al Journal Public Health. Ottobre 2013. Gli estrogeni alleati del fegato delle donne prima della menopausa. Le donne con steatoepatite non alcolica sono meno a rischio, rispetto agli uomini con lo stesso disturbo, di andare incontro a una fibrosi grave del fegato, mentre dopo la menopausa le differenze tra uomini e donne si assottigliano. Queste differenze fanno pensare che gli estrogeni rivestano un ruolo protettivo importante contro lo sviluppo della fibrosi epatica grave, afferma Ayako Suzuki, del Central Arkansas Veterans e Healthcare System di Little Rock negli Stati Uniti e coordinatrice di uno studio recentemente pubblicato sulla rivista Hepatology. La steatoepatite non alcolica include diversi disturbi più o meno gravi, dall'eccesso di grasso nel fegato, all'infiammazione, fino ad arrivare a condizioni più gravi come la fibrosi e la cirrosi, ed è in continuo aumento nel mondo in parallelo con l'aumento di diabete, obesità e sindrome metabolica. In studi precedenti è stato dimostrato che gli estrogeni sono in grado di prevenire l'attivazione delle cellule stellate in vitro e di far regredire la fibrosi in vivo, ma le associazioni tra genere, menopausa e gravità non sono ancora chiare, spiega Suzuki, che prosegue: nel nostro studio abbiamo voluto valutare proprio tali associazioni in pazienti col steatoepatite non alcolica. Per raggiungere l'obiettivo, i ricercatori statunitensi hanno arruolato 541 adulti con la patologia, con età media pari a 48 anni, che nel 22% dei casi mostravano fibrosi in fase avanzata. Il 35,1% dei pazienti coinvolti era composto da uomini, il 28,4% da donne in premenopausa e il 36,5% da donne in menopausa. Dopo aggiustamenti per i fattori di rischio di fibrosi già noti, età, razza, indice di massa corporea, diabete, eccetera, le analisi hanno mostrato che rispetto alle donne in età fertile, il rischio di fibrosi grave è più elevato nelle donne in postmenopausa e negli uomini. Un aumento di 1,4 e 1,6 volte rispettivamente. I risultati del nostro studio sostengono l'ipotesi che gli estrogeni abbiano un ruolo protettivo contro lo sviluppo della fibrosi epatica, ma non chiariscono ancora l'impatto di questi ormoni sulla progressione della patologia in pazienti con steatoepatite non alcolica, conclude l'autrice, sottolineando la necessità di ulteriori studi. Fonte e patologi, ottobre 2013.
Le apnee del sonno minacciano il cuore. La gravità delle apnee ostruttive del sonno, OSA, correla in modo diretto con la troponina T ad alta sensibilità, HSTNT, ma non con il peptide natriuretico D, NT-proBNP, suggerendo che un danno miocardico subclinico causato dall'OSA possa favorire il successivo sviluppo di insufficienza cardiaca. Ecco, in sintesi, i risultati dello studio Atherosclerosis Risk in Communities, ARIC, and Paisley Heart Health Study, SHHS, appena pubblicati sull'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Dice Amin Shah, cardiologo del Brigham and Women's Hospital di Boston e coautore dell'articolo, elevati livelli di HSTNT sono predittivi sia di malattia coronarica, CHD, sia di insufficienza cardiaca, HF, e questo è il primo studio che dimostra un'associazione indipendente tra questo marcatore precoce di danno miocardico e la gravità dell'OSA. Anche quest'ultima aumenta il rischio cardiovascolare, ma un nesso tra le due condizioni è stato finora difficile da stabilire per la contemporanea presenza di altri fattori di rischio, come l'obesità e la sindrome metabolica. Basandosi su questi presupposti, i ricercatori statunitensi hanno studiato 1645 soggetti anziani e di mezza età che avevano partecipato alla RICALIS, sottoponendosi sia a una polisonnografia domiciliare sia alla misurazione dei livelli ematici di HSTNT e di NT-proBNP, un marcatore di stress della parete ventricolare. Tutti i soggetti, liberi da CHD o HF all'inizio del follow-up, sono stati seguiti per circa 12 anni. La gravità dell'OSA è stata classificata come assente, lieve, moderata o grave, e l'analisi statistica ha tenuto conto dei potenziali fattori confondenti tra cui età, sesso, massa corporea, fumo, ipertensione, diabete, alcol, funzione polmonare, presenza di BPCO, colesterolo, trigliceridi, livello di insulina e velocità di filtrazione glomerulare. Ebbene, in tutte le categorie di gravità dell'OSA i valori di HSTNT erano significativamente correlati al rischio di insufficienza cardiaca, specie nelle forme gravi. Nessuna correlazione, invece, con NT-proBNP. I nostri risultati indicano che il monitoraggio di HSTNT nei pazienti con OSA grave può avere un importante valore prognostico, conclude Shah. Fonte American Journal Respiratory Critical Care, ottobre 2013.
I neonati con carnitina scarsa rischiano il diabete. Secondo uno studio italiano su Nutrition Diabetes, un deficit di carnitina e aminoacidi può essere evidente prima della comparsa clinica del diabete di tipo 1, probabilmente già nel periodo neonatale. E la valutazione di questi metaboliti nei neonati geneticamente a rischio di tale forma di diabete potrebbe rappresentare un ulteriore strumento per progettare nuove strategie di prevenzione primaria della malattia fin dalla nascita, commenta il diabetologo Gianfranco Bottazzo, tra gli autori dell'articolo. i meccanismi coinvolti nell'attivazione dell'aggressione autoimmunitaria contro le cellule beta che porta alla malattia clinicamente evidente sono ancora poco conosciuti, ma una complessa interazione genetica, immunologica, ambientale ed epigenetica è stata più volte ipotizzata, dice Bottazzo, scopritore nel 1974 degli anticorpi anti-isola pancreatica, ICA, marcatori in grado di identificare gli individui a rischio di diabete di tipo 1. Diversi studi hanno dimostrato che fattori precoci, attivi anche in utero, possono avere un ruolo nella eziopatogenesi del diabete di tipo 1, o almeno spiegare perché alcuni individui rischiano più di altri, continua il ricercatore. Tra questi ci sono un ridotto allattamento al seno, la precoce esposizione al latte vaccino e la precoce assunzione di glutine, tutte condizioni in grado di interferire con il metabolismo degli aminoacidi e della carnitina, che, tra l'altro, risulta ridotta in forma libera nei bambini con la malattia. Da qui si sono mossi Bottazzo e colleghi, effettuando uno studio caso controllo per indagare i profili metabolici di carnitina e aminoacidi nei primi giorni di vita e la loro relazione con il futuro sviluppo di diabete di tipo 1. E i dati raccolti su 50 neonati che hanno poi sviluppato la patologia confermano l'ipotesi. Bassi livelli di carnitina totale, libera e acilcarnitina rispetto a quelli rilevati in 200 controlli. Secondo questi dati il deficit di carnitina e aminoacidi può ostacolare la morte per apoptosi delle cellule T potenzialmente autoreattive che si verifica nei primi giorni di vita. Le cellule sopravvissute lasciano poi il timo andando alla deriva negli organi linfoidi periferici pronte, se attivate, ad attaccare e uccidere le cellule beta delle isole pancreatiche, ipotizza Bottazzo, ricordando che la carnitina, un composto essenziale per il trasporto degli acidi grassi a lunga catena attraverso le membrane cellulari, è prodotta nel fegato adulto e integrata con latticini e carne rossa nella dieta. Fonte: Nutrizione Diabetes 2013.